Ciao carissimi, in questo periodo, come molti di voi lo sanno dalle notizie, da vari giornalisti, da vari materiali che sono usciti in Italia, sia come delle pubblicazioni sui giornali oppure i video, io faccio parte della lista per la pace che è stata proposta per le europee da persone come Michele Santoro, Benedetta Sebbene, tra l'altro Benedetta Sebbene è una mia cara amica che qua da qualche parte ho il suo libro, no, adesso ce l'ho in altro posto perché la sta leggendo mia figlia, un libro bellissimo sull'Ucraina, sulla storia di questa guerra e c'è anche Raniero La Valle e molte altre persone che hanno aderito a questa lista. E subito io ho notato ovviamente molte voci critiche perché c'è stata critica, ma ci sono state anche vere e proprie diffamazioni nei miei confronti da parte di diversi personaggi, a quale semplicemente dà fastidio il fatto che una persona esprime propri opinioni che cerca in qualche maniera interferire nei processi all'interno del nostro paese, nei processi decisionali oppure a livello europeo. Ci sono molte persone ai quali dà fastidio che qualcuno fa qualcosa che a loro o ai loro padroni non piace. Quindi contro di me sono scagliati i giornalisti, contro di me sono scagliati vari finti esperti, vari blogger. Tra l'altro, la cosa ridicola è che proprio in questo momento, non so per il motivo, se per il motivo di totale allontanamento di questi blogger da parte della realtà oggettiva, ormai loro viaggiano in un mondo fasullo tutto loro. Non so comunque perché è avvenuta questa cosa, ma questi blogger vengono pesantemente distrutti, smontati da altri blogger. Ad esempio, recentemente voi magari avete visto tutti il mio caro amico, veramente un ragazzo in gamba a cui io voglio molto bene, che fa ottimi video, fa a mio avviso un ottimo canale di informazione. Lui ha informazione, canale di informazione su YouTube e poi ha creato un bellissimo canale di informazione suo online su cui si può fare abbonamento. Tra l'altro, io consiglio a molti di farlo. Lui, il ragazzo si chiama Andrea Lombardi, veramente una persona in gamba. E lui di recente ha fatto un ottimo lavoro per mettere la realtà oggettiva di fronte a tutti questi personaggi che diffondono le baggianate, ma lo fanno ormai da anni. Io dall'inizio ho detto ai miei seguaci, alle persone che mi seguivano su Instagram, su Facebook, poi su Facebook sono stato bloccato, voi sapete perché condividevo le informazioni che a questa gente non piaceva. Io sempre dicevo, ragazzi, fate attenzione perché una cosa è la realtà oggettiva, un'altra cosa è ciò che vi raccontano questi finti esperti. E ovviamente adesso queste cose escono fuori perché ormai è chiaro ciò che sta accadendo in Ucraina, ci dimostra che anni di narrazione proposta qua in Occidente sono risultati semplicemente menzogne. Ci sono stati canali pro-ucraini che in questo periodo semplicemente sono scomparsi, cioè si sono chiusi. Hanno chiuso i canali che per anni raccontavano le balle sull'Ucraina, condividevano le informazioni, i canali citati da vari esperti, da vari giornalisti, adesso non funzionano più. Perché? Perché il livello delle balle che loro sostenevano non è più sostenibile. Non si può più sostenere delle cose così idiote. E quindi, cari amici, non so se per questo motivo, per la totale sconfitta dal punto di vista dell'informazione, questi blogger, questi vari personaggi adesso diventano particolarmente rabbiosi, quindi mi attaccano anche per questa mia scelta di aderire alla lista per la pace. Ma Io vorrei spiegarvi una volta per tutte, perché vedo che ci sono tanti commenti nei quali persone mi chiedono: Nicola, ma perché a qualcuno non piace Santoro, a qualcuno non piace qualcun altro che c'è nella lista? Mi dicono: ma come, ma perché un progetto politico così? E io rispondevo quando avevo tempo a messaggi di ognuno di voi, ma penso che il più consono se faccio un video e vi spiego una volta per tutte la mia posizione, così voi potete capire chi sono, come mai ho fatto questa scelta di aderire a questa lista e cosa io soprattutto spero di fare con questa operazione. Innanzitutto, cari amici, vorrei dire una cosa importante riguardo alla politica in generale. La politica non mi ha mai interessato e non mi interessa. Io non sono una persona che avevo ambizioni di entrare nel mondo di politica, di occuparmi di qualche progetto politico. Se io venivo avvicinato, qualche volta mi è capitato di essere stato avvicinato a vari progetti politici, mi chiedevano di entrare all'interno. Un paio di volte ho accettato di partecipare a dei progetti, ma soprattutto perché all'interno c'erano persone che io stimavo e perché io pensavo che in quel momento la mia partecipazione può cambiare in maniera positiva qualche situazione locale. Cioè, ad esempio, io ho avuto una specie di avvicinamento a una situazione semipolitica. Durante le elezioni a Milano e lì comunque poi alla fine sono uscito perché nella stessa situazione dove io sono entrato, tra l'altro, per sostenere un mio caro amico, no, io non avevo alcuna ambizione politica, semplicemente io credevo in questa persona, da milanese sapevo che ci sono le questioni che sarebbero sicuramente da mettere in realizzazione, perché la nostra città è stata devastata, demolita da questi personaggi che la gestiscono, e veramente da tutti i punti di vista ciò che hanno fatto con la Milano è una vergogna, ciò che hanno fatto con la città di Milano è una vergogna. Poi però all'interno della coalizione c'era un po' di mondo variopinto e alcuni personaggi hanno iniziato a indignarsi: no, ma come Lilin, lui pro-putiniano, lui filo-putiniano, così. Ho detto: ragazzi, andatevene, guardate, io non voglio, non ho nessuna voglia di fare qua delle lotte con qualcuno a cui io devo spiegare perché, per quale motivo io sostengo una certa visione di ciò che sta accadendo nel mondo, perché a me mi sembra veramente degradante di dover difendere ciò che è la realtà oggettiva. Non ha bisogno di difese, ha bisogno solo di essere espressa e confermata con i fatti ciò che io sto facendo. Se ci sono persone che non accettano questi fatti, non accettano la realtà oggettiva, io non sono psichiatra, io non sono una persona che deve curare qualcuno. Io posso al massimo spiegare. Poi, se qualcuno non vuole accettare la realtà e preferisce vivere nel mondo delle sue esaltate fantasie, andate per la vostra strada, io me ne vado per la mia. Così, cari amici, più o meno in grande linea era il mio rapporto con il mondo della politica. Poi, da quando io ho cominciato a scrivere i miei libri, io sono diventato un personaggio controverso per per l'ambiente culturale italiano. Mi vedevano tutti con sospetto, questo russo, ma chi c'è dietro? Ma come mai ha scritto dei libri per Einaudi? Come mai l'hanno pubblicato? Vuol dire che ha qualche santo in paradiso, qualcuno lo difende, ma probabilmente viene spinto da qualche potere. In realtà io non c'avevo nessun potere, nessun santo in paradiso, semplicemente scrivevo i libri e continuo a scrivere i libri che piacciono alle persone, che le persone leggono e commentano, mettono in circolazione e cercano di in qualche modo valorizzare anche il mio lavoro. Questa è la realtà dei fatti. E ovviamente Einaudi e anche altre case editrici, io ultimamente i libri, diciamo, di carattere diciamo più distante dalla narrativa letteraria, i libri legati più alle tematiche della politica, alle persone che non sono peggio della letteratura, per carità, è sempre si tratta di una branca di letteratura, però non sono veri e propri romanzi. Ecco, io questi libri li pubblico con la casa editrice PM, e mentre romanzi, sapete, io pubblico con Einaudi. Tra l'altro rimanendo sempre in casa, perché ormai tutte case editrici fanno parte del gruppo Mondadori, quindi inutile di fare qua quelli radical chic, no? Che raccontano che loro pubblicano per una casa editrice della nicchia. No, lo ammetto, io pubblico per gruppo Mondadori e io sono scrittore Einaudi, sono scrittore di PM, sono orgoglioso di questo, sono meravigliose case editrici, io amo le persone e rispetto le persone e ammiro le persone che lavorano in queste case editrici, ho un ottimo rapporto con tutti loro e la mia casa, e quindi non assolutamente non ho nessuna critica da esporre nei confronti di coloro che pubblicano i miei libri e anzi sono contento e grato a loro per il lavoro che fanno. E quindi da quando ho iniziato la mia carriera di scrittore, ci sono stati nei miei confronti, diciamo, delle manifestazioni dell'attenzione anche di persone molto importanti che si trovano nella politica. Io adesso non farò i nomi perché non è bello, però devo dire che sono stato avvicinato da tutti, destra, sinistra, vari partiti anche più importanti, anche coloro che stanno adesso al governo, in qualche momento si sono avvicinati a me e cercavano di portarmi verso la loro forza politica. Io ho molti amici in tutte fazioni politiche perché io credo che nell'amicizia, nei rapporti umani, vale l'uomo e non l'opinione. Poi l'uomo può avere diverse opinioni e noi possiamo discutere queste opinioni, però finché c'è l'uomo capace di rispettare, capace di manifestare una sincera amicizia, capace di avere una base dei valori che a me basta per chiamare quest'uomo l'uomo di buon senso, per me non c'è nessun problema di chiamare amico una persona che magari appartiene a qualche situazione politica. Ve lo dico apertamente, non sono uno che, non so, dice, ah, questa è una fottuta zecca comunista o questo è un bastardo nazista, fascista, schifoso di merda. Io non sono una persona di questo tipo. Io penso che, ognuno di noi fa, le proprie, decisioni nella vita. Sul campo politico, quando c'è bisogno, si scontra, anche se fanno dibattiti, finché c'è la possibilità di dibattere e di discutere, io accetto il dibattito, la discussione. Quando si arriva a violenza, si fa la guerra, pazienza. Io la guerra l'ho fatta, credo che è la cosa più brutta, più disumana, più ignorante che esiste, quindi preferisco di non farla più, preferisco semplicemente di allontanarmi dalle situazioni in cui dialogo non c'è e tutto precipita nella fase di aperta violenza. Però finché c'è dialogo, perché non dialogare? Quindi io sono propenso a questo, con tutte dovute critiche, con tutte dovute, ovviamente, con tutti i dovuti elementi di un contraddittorio, purché contraddittorio fatto con rispetto e con il buon senso. Tra l'altro, stessa cosa, io sempre chiedo alle persone che commentano, che mi seguono qua oppure su altri social, quando si commenta, abbiate il rispetto soprattutto verso voi stessi e anche abbiate decenza di magari un minimo di buon senso nei confronti di società, di comunità, di persone che leggono i vostri commenti. A volte capita di scadere ovviamente anche nelle definizioni forti, e questo succede ultimamente anche spesso quando gli animi sono caldi, però è importante di non andare oltre a certe linee rosse, tra virgolette. Io intendo minacce, intendo gli attacchi alla persona, ai cari, ai familiari e così via. Questa è una cosa che io non tollero. Comunque, io ho cercato durante tutta la mia carriera di allontanare varie situazioni politiche alla mia figura. Non volevo partecipare per un semplice motivo. Perché io non credo che nella mia vita, nella mia attività, la politica è il giusto ambiente per la mia realizzazione. È un mio modo di fare, è un mio modo di vivere. Mi piace portare le notizie, discutere sulla realtà oggettiva, mi piace raccontare qualcosa che la gente non conosce, mi piace molto la cultura. Purtroppo, per mia disgrazia, negli ultimi anni questa guerra mi ha portato via la possibilità di approfondire le questioni culturali. Se vi ricordate, ad esempio, prima di questa guerra io parlavo molto della storia, parlavo molto delle culture, della cultura russa, raccontavo le parti della Russia che non si conoscevano. I miei social erano soprattutto pieni di queste informazioni, di questi messaggi. Poi è arrivata la guerra, è una brutta, ha preso un, diciamo, un brutto monopolio. E adesso ci siamo allontanati da quelli che sono approfondimenti culturali, però io vorrei occuparmi, ho sempre voluto occuparmi proprio di questo: l'arte, cultura, le cose belle, le lingue. Mi piace molto studiare lingue, adesso sto studiando arabo, e questa è la mia vita. Stare lì a discutere, dibattere, fare, non so, sangue marcio per questioni politiche, a qualcuno piace, io non critico queste scelte, per carità. Chi lo vuole fare e chi ha studiato per tutta la vita e lo vuole fare degnamente, rispettando gli altri, io ho un grande rispetto verso queste persone. Ho molti amici che lo fanno, sia a destra che a sinistra, che si impegnano, che ogni giorno sacrificano il loro tempo, la loro vita per questa cosa. Va benissimo, ma io non voglio fare così. Come mai adesso io mi sono invece unito alla lista per la pace? Cambiato qualcosa? Molti mi scrivono: Nicola, ma come? Ma tu sei andato a fare politica, tu sei solito tra quelli che vogliono sfruttare la politica, allora hai capito come funziona? Io ho letto un sacco di messaggi degradanti. Amici, vi prego, per cortesia. Io ho 44 anni, la metà di mia vita io sono una figura pubblica. Voi ogni giorno vedete, leggete, ascoltate quello che io dico, quello che io faccio. Ma secondo voi, con un gesto una persona può veramente cancellare decine, di anni di proprie attività? Cioè, ma non avete un minimo di dubbio? Prima di dare i giudizi così affrettati, ma soffermatevi, cercate di capire chi è questa persona. In realtà non si tratta di una volontà di sfruttare la politica, ma chi se ne frega? Io, tra l'altro, i soldi li guadagno in modo diverso. Io non ho bisogno di sostentamento economico da parte del pubblico, non voglio rubare soldi di nessuno. Io non ho fatto questa cosa perché io. Fino ad ora, ho vissuto mangiando pane e cipolla, e aspettando quando arriva il momento in cui io potrei sfruttare, la credibilità di elettori per diventare politico. Ma stiamo scherzando? Io sono una persona realizzata, io vivo una vita agiata, con quello che ho guadagnato con il mio lavoro, contribuendo anche alla società, contribuendo parecchio, e non ho bisogno assolutamente di sfruttare la politica per i miei interessi economici. Quello che, amici, mi interessa in questo momento, l'unico motivo che mi ha spinto a partecipare a questa lista per la pace, in realtà è il desiderio di fermare i finanziamenti e il sostegno militare al completo al regime di Kiev. Io credo che questa guerra, cari amici, che sta rischiando di diventare per davvero terza guerra mondiale, ciò che sta accadendo adesso in Ucraina, molti di voi non hanno ancora capito, io questo lo leggo dai messaggi, perché ci sono molte persone che ancora credono che questa è una guerra locale. Ci sono ancora molte persone in Occidente che non hanno capito che ormai siamo trascinati fino al collo in questa guerra, tutti quanti, io, voi, i nostri figli, tutti quanti, siamo stati trascinati in questo abominio. E l'unico modo per fermare questa cosa, per evitare che questa guerra arriva anche fisicamente nelle nostre case, che i missili cominciano a volare sopra le nostre teste, cadere nei luoghi dove noi ancora ieri andavamo a passeggiare con il cane, con i nostri figli, a mangiare un gelato, incontrare un amico, bere un bicchiere di birra con i nostri compagni e compagne, non so, fare le nostre attività, dove c'era la pace, ci sarà la guerra. Molti questo non capiscono, credono che noi viviamo su un altro pianeta e osserviamo da quell'altro pianeta qualcosa che succede altrove. In realtà non è così. In realtà non è così. Noi siamo già coinvolti, c'è un rischio reale che questa guerra diventa molto più ampia, uscirà fuori dai confini dell'Ucraina. E problema. Amici, qua il problema non è che la guerra uscirà. Io in maniera linguistica mi sono espresso in modo sbagliato e lo fanno anche la gran parte di coloro che commentano questa guerra. Dicono che c'è il rischio che la guerra uscirà fuori dai confini dell'Ucraina. Non è così. Il rischio non è che la guerra uscirà fuori dai confini dell'Ucraina. Il rischio vero è che i confini dell'Ucraina hanno già ceduto. L'Ucraina ha già dimostrato di non essere in grado uno Stato equilibrato, capace di mantenere la propria struttura geopolitica. E quindi le frontiere, i confini dell'Ucraina sono già crollate. E ciò che sta accadendo adesso è la mutazione su quel territorio che una volta noi chiamavamo l'Ucraina, ma adesso la possiamo tranquillamente chiamare ex-Ucraina. E queste mutazioni, cari amici, è come cellule tumorali. Cioè, noi vediamo l'apparizione di una nuova struttura, ma noi non possiamo prevedere come veloce potrà andare avanti questa cosa, che metastasi può avere. Se sarà tutto contenuto lì all'interno di questo posto che noi chiamiamo Ucraina o ex Ucraina, oppure andranno avanti, passeranno agli altri organi e ci troveremo questa situazione altrove. Per questo motivo, cari amici, non è questione del fatto che la guerra uscirà fuori dai confini dell'Ucraina. Confini dell'Ucraina non ci sono, questo è il vero problema. Ormai non ci sono. Ormai l'Ucraina è un paese devastato, distrutto, demolito, gestito da un pagliaccio criminale, trasformato in un campo di battaglia dove vengono utilizzati gli uomini, donne, disabili, tutti vengono utilizzati ormai in questa guerra. L'ultima legge che hanno fatto in Ucraina, legge di mobilitazione, ho fatto un video, leggete, cioè, allucinante, allucinante. Hitler non è arrivato a tanto. A quello che hanno già applicato nella legge i rappresentanti del regime di Kiev. E quindi noi parliamo del rischio molto reale che ciò che sta accadendo adesso in Ucraina sarà come una specie di buco nero che assorberà tutta l'Europa. L'Europa occidentale. Credo che quello di buco nero è la metafora più adatta a questa situazione, perché ciò che sta accadendo, il crollo delle frontiere ucraine, il crollo della struttura geopolitica dell'Ucraina, la totale incapacità dello Stato ucraino di gestire se stesso e anche il paese che da lui dipende è il vero rischio per tutto il continente eurasiatico. E quindi c'è un rischio che tutti noi finiremo in guerra. Come evitare questo rischio? Molto semplice, bloccare tutti gli elementi della nostra adesione alla guerra. Quali sono? Innanzitutto, cari amici, sono i finanziamenti e le armi. Fine. Io non voglio andare oltre. Io non ho progetti politici, io non voglio costruire ponti, non voglio costruire gli ospedali, non sono capace. Io ve lo dico onestamente. Se qualcuno mi dice, Nicola, tu che programma politico hai? Non ho nessun programma politico, non mi interessa. Io sono aderito alla lista, per la pace con un unico scopo, contribuire con tutta la mia attività, con tutto me stesso, a fermare ciò che sarà la totale distruzione del mondo come lo conosciamo, del nostro mondo. Perché dopo di noi, cari amici, ci sarà comunque qualcosa, ma quello che ci sarà non sarà più il nostro mondo. E quando vi tolgono il vostro mondo, questa è la cosa più dolorosa, è la cosa più devastante di una guerra. Io lo so perché noi l'abbiamo vissuto, io l'ho vissuto da ragazzino. Nel 1992, prima crollato l'Unione Sovietica, noi ci siamo trovati in una situazione completamente diversa da quella nella quale noi vivevamo e per la quale eravamo educati. Cioè, quando a scuola di giorno ti raccontano tutto secondo gli insegnamenti del socialismo comunista, altruismo, grande paese, dobbiamo rispettarci tutti insieme, dobbiamo amarci tra di noi perché siamo tutti della stessa classe sociale, dobbiamo lavorare per la nostra patria, per aiutare gli altri paesi nel mondo che hanno bisogno di risollevarsi, di liberarsi dalle grinfie del colonialismo. Quando di giorno vi raccontano questo, poi di sera tu torni a casa, improvvisamente scopri che nella televisione via cavo trasmettono la pornografia occidentale, oppure fanno vedere dei film dove gli eroi occidentali completamente devastati da steroidi massacrano i militari nell'uniforme del paese del quale tu fai parte. Ovviamente questo contrasto genera una confusione, soprattutto nelle menti giovani. Io faccio parte della generazione dei giovani che sono stati devastati da questo contrasto. E abbiamo vissuto le guerre, abbiamo vissuto instabilità e io capisco molto meglio di chiunque altro, cosa significa perdere il proprio mondo e trovarsi in un mondo sconosciuto, diverso, ostile. Ciò che noi rischiamo a sperimentare come l'Occidente collettivo, soprattutto l'Europa occidentale, grazie alla classe politica completamente corrotta, completamente gestita dagli oligarchi, speculatori che sono interessati a utilizzare la guerra come unico strumento della generazione del loro potere, della crescita del loro potere. Adesso loro non hanno un altro sistema per far crescere il loro potere nella situazione attuale nell'Occidente. L'unica cosa per loro adatta è la guerra. Per questo motivo nostri giornalisti venduti al servizio dei grandi gruppi oligarchici, i nostri politici venduti al servizio dei grandi gruppi oligarchici, tutta questa marmaglia dei criminali porta l'Occidente verso la guerra. Nessuno di loro vuole parlare della pace, delle trattative, della possibilità di ristabilire le relazioni economiche, di ottenere quelli che sarebbero sicuramente i vantaggi per cittadini occidentali dalla relazione con paesi come la Russia o la Cina. Quello che fanno adesso i nostri politici nostra elite e portare l'Occidente verso la guerra. E io credo che aderendo a una lista per la pace, adesso molti di voi potranno dire no perché lì ci sono persone che hanno delle opinioni, io non devo battezzare bambini con questa gente che c'è nella lista, dovete capire questa cosa. Quando si fa un progetto comune non è che si fa un matrimonio, cioè io con questa gente non vado a vivere insieme, io ho già la moglie che amo molto e la mia vita e basta, fine. Cioè le mie bambine, fine. Io non devo creare la famiglia con nessuna di queste persone. Io con loro devo portare avanti un semplice progetto. Questo progetto qual è? Finire finanziamenti a regime ucraino, smettere di mandare in Ucraina le armi, le munizioni e spingere verso il processo di stabilizzazione delle relazioni con la Russia attraverso le trattative, perché io la guerra l'ho vista, l'ho vissuta e non la auguro a nessuno, in differenza a tutti questi pagliacci che da noi gridano guerra, guerra, e nessuno di loro ha vissuto neanche un giorno di guerra, di questi schifosi bastardi, perché se avessero se avrebbero visto cosa significa la guerra, se avrebbero non so, almeno un giorno di esperienza del genere, io non penso che li vedevamo così esaltati per la guerra. Comunque, queste sono in grande linea, cari amici, i motivi per quali io ho aderito a questa lista. Per me non si tratta di un progetto politico a lungo termine. Io non voglio raccontarvi le balle su come io andrò a risolvere, non so, problemi con le pensioni o come io salverò terremotati dell'Aquila oppure altre cavolate. No, non mi interessa, non sono capace, non sono professionale in tutte queste sfere. L'unico motivo per cui io ho aderito alla lista per la pace è perché vedo che in questo modo riuscirò a bloccare attraverso i sistemi che spero per adesso ancora si può chiamare democratici o quasi democratici dell'Unione Europea, cercherò di bloccare l'invio delle armi e dei soldi al regime di Kiev e di fermare la guerra. È l'unico mio interesse, non ho altri interessi. Quindi se voi siete come me contrari alla guerra, se voi capite che in questo momento storico l'unica cosa che ha importanza è salvarsi dalla guerra, capite? Cioè io oggi sento molti discutere sulle questioni che, amici, sono rilevanti, sarebbero rilevanti se non ci fosse il pericolo della guerra. Però oggi anche sulle televisioni, e i nostri giornalisti spesso lo fanno apposta, puntano l'attenzione del problema sulle questioni secondarie che non c'entrano niente. Cari amici, quando voi fate parte di un treno che con massima velocità, adesso non so quanto al massimo posso raggiungere i treni, in Cina ormai ci sono treni che viaggiano, superano 400 km orari, sono impressionanti. Comunque, mettiamo che voi siete all'interno di un treno che viaggia alla massima velocità di 300 km orari. Siete lanciati ormai fuori binari contro un muro. La devastazione è sicura. L'unica cosa che bisogna fare è cercare di prendere il controllo sul treno, cercare di iniziare il processo di sublocco, di frenaggio, e invece voi discutete con i vostri compagni di scomportimento su quale parte del tavolo mettere la tazza con il tè oppure aprire la finestra, oppure tenerla chiusa, chi va per primo in bagno e così via. Questa è la metafora di ciò che noi stiamo vivendo. La gran parte di occidentali non hanno ancora capito che cosa sarà con il loro mondo quando questi farabutti che noi abbiamo al potere ci porteranno tutti verso la guerra totale. E continuano a discutere su delle cavolate. Quindi a me attualmente queste cavolate non mi interessano, sono cose importantissime sicuramente quando non c'è pericolo di guerra. Però quando c'è la guerra queste cose importantissime diventano delle cavolate, perché tutti voi, tutti quelli che discutono su delle cose locali, su questioni locali, morirete tutti insieme. Se arriverà una guerra, tutti voi sarete privati completamente della vostra libertà se arriverà una guerra. E non ci sarà più la questione di decidere, non so, qualcosa a livello locale, a livello di qualche legge, pagare più tasse, meno tasse, no. Il problema vostro sarà quello che vi cattureranno per strada i commissari di reclutamento militare, così come lo stanno facendo adesso in Ucraina. Guardate l'Ucraina, ciò che succede lì è il modello che sarà applicato anche qua. Non pensate che solo questi poveracci ucraini. Guardate che ucraini è un paese modello di ciò che sarà poi applicato anche qua in Europa. Anche loro sono governati da politici pagliacci che eseguono gli ordini degli oligarchi. Non c'è più Stato in Europa, non c'è più Stato che si rispetta. Tutti sotto la minaccia diretta militare della NATO. E quindi, quando arriverà il momento per voi, per i vostri figli, di andare in prima linea, state tranquilli che non vi preoccuperete più delle tasse, delle cavolate. Voi avrete paura di uscire di casa per comprare un chilo di pasta, perché per strada, dalla casa vostra al supermercato, ci saranno 10 pattuglie dei commissari militari che, come succede in Ucraina, vi prendono per il collo, vi picchiano, massacrano, vi buttano nell'automobile e il giorno dopo vi troverete in prima linea da qualche parte a morire. Quindi questa è la problematica attuale dell'Europa. Molti non lo capiscono ancora. Qualcuno mi dirà: Nicola, sei troppo drastico, non succederà mai, ma queste sono tue insinuazioni, ma tu sei un folle perché stai raccontando dei scenari che non si verificheranno mai. Cari amici, io nel 2014, insieme con Giulietto Chiesa, mio caro amico, mentore, persona che mi ha dato molto dal punto di vista di formazione di una visione e anche mi ha insegnato a fare l'analisi. Già dal 2014 e poi nel 2015, nel 2016, noi abbiamo parlato del pericolo della guerra in Ucraina. E mi dicevano: Nicolai, sei complottista, sei visionario, racconti le balle, stai condividendo appositamente le informazioni che spaventano la gente, sei un allarmista. Tu ti stai cercando di fare la carriera sfruttando sensazionalismo. Tutte queste cose mi raccontavano. Poi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, nell'internet hanno cominciato a apparire i miei vecchi video con Giulietto, soprattutto il video di Torino, dove dicevamo chiaro e tondo come accadrà la situazione. Ci abbiamo detto, sia Giulietto che io, abbiamo detto: ragazzi, ci sarà la guerra. La guerra si svolgerà così, così, così. Giulietto, tra l'altro, ha anche previsto la distruzione del gasdotto. Lui su questo era veramente molto serio. Lui era un analista di grandissimo livello, di grandissimo valore. E cosa hanno detto poi dopo, con l'inizio della guerra? Mi hanno scritto molti dicendo: Nicolai, tu sei stato profetico. Ragazzi, non sono profetico. Non è questione di profezia. Non sono un mago e non ho i poteri sovrannaturali. Io semplicemente cerco di applicare la logica e la ragione, utilizzando la realtà oggettiva. E utilizzando la realtà oggettiva, vedendo come si sviluppano gli eventi in questo momento, io vi dico adesso, nel 2024, che c'è una seria e reale possibilità che l'Occidente sarà tirato per il collo fisicamente all'interno di questa guerra. Perché i confini dell'Ucraina sono già cedute. L'Ucraina non c'è più. In Ucraina chiunque può fare quello che vuole. E questa è la cosa più grave. Questo permette agli oligarchi anglosassoni di sviluppare in quel luogo o attorno a quel luogo tutti i progetti che loro vogliono. E loro vogliono la guerra. E loro vogliono che la guerra lo fa l'Europa. Non Stati Uniti d'America, non cittadini americani, statunitensi devono andare a morire in Ucraina, no, lo devono fare gli europei. Per questo discorsi belligeranti in Francia, discorsi belligeranti in Germania, discorsi belligeranti in Italia, in Spagna, in Portogallo. Ascoltate cosa dicono. Già vi stanno preparando. Quindi il rischio reale esiste. E se adesso tutti noi siamo contro la guerra, se adesso tutti noi non vogliamo finire in questo scenario degradato terribile, noi dobbiamo fare qualcosa. Io mi sono unito alla lista per la pace perché intendo di bloccare finanziamenti e la fornitura dei mezzi militari alla guerra. È la prima cosa necessaria per fermare le ostilità. Se siete d'accordo con questa situazione, io invito di aderire insieme a me a questo progetto, sostenetemi in questo progetto e io, utilizzando i miei video, utilizzando diretto rapporto con voi, vi racconterò ogni giorno, vi farò vedere documenti, sarò trasparente al 100%. Come sono sempre stato. Se mi volete chiedere qualcosa, mi fate domande, io vi rispondo. Vi faccio vedere i documenti che firmo, le iniziative che faccio. Io veramente porterò il progetto di blocco di finanziamenti e di sostegno militare come prima e più necessaria cosa da fare dal punto di vista politico nell'Unione Europea. Se volete, sostenetemi e lo faremo insieme. Per il resto io non ho più niente da aggiungere, già ho fatto un video lunghissimo di 43 minuti, non so se siete arrivati a quel punto o vi siete già addormentati, avete spento, siete andati via, comunque chi è rimasto io vi ringrazio per la vostra attenzione. Scrivetemi nei messaggi, scrivetemi nei vostri commenti quello che pensate, quelle che sono le vostre proposte, quelle che sono le vostre opinioni. Io, come sempre, sono molto aperto a discussioni, confronti, anche a contraddittori, se questi contraddittori vengono svolti in maniera rispettosa e civile. Con questo, amici, io vi ringrazio. Vi ricordo sempre che se volete approfondire le informazioni che il nostro mainstream non vi racconta, c'è il mio canale privato Telegram, potete abbonarvi e accedere a tutte le informazioni che io ogni giorno preparo per voi. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per il vostro sostegno, vi ringrazio per le vostre opinioni, vi ringrazio per ogni vostro segno di presenza. Per me è molto importante sapere che in questo periodo ci sono le persone che non si sono lasciati distruggere dal punto di vista soprattutto mentale, dalla brutale becera propaganda guerrafondaia. Grazie amici per la vostra esistenza, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.